www.radiogio.it e la storia continua. ...1933... A Berlino trionfa il saluto romano, a Roma si pensa che gratta capo. È il 18 marzo, il trimotore militare, l'S-66, al marra sullo specchio d'acqua del Lido di Roma. È pilotato da Italo Balbo e porta nella capitale ospiti illustri. Il premier inglese Ramsay MacDonald e il suo ministro degli esteri Sir John Simon. MacDonald è accompagnato dalla giovane figlia Isabella. Per lei c'è uno splendido mazzo di orchidee offerte dal duce, che è lì ad attendere gli ospiti in cilindro. Mussolini ha invitato l'anziano uomo politico in una pausa della conferenza di Ginevra per il disarmo per sottoporgli un suo progetto di patto fra le quattro maggiori potenze europee, Inghilterra, Francia, Germania e Italia. Scopo del direttorio è quello di porsi in posizione arbitrale per la soluzione dei problemi lasciati aperti dalla Grande Guerra. Il progetto prevede parità di diritto in fatto di armamenti per la Germania, revisione dei trattati di Versailles, politica concorde per il mantenimento della pace e nell'eventualità questa politica di pace potrebbe essere imposta anche a terzi. Tra un decennio l'Europa sarà fascista o fascistizzata, aveva annunciato Mussolini a Milano il 25 ottobre del 1932. Il patto a quattro è il primo atto di una politica estera che vuol porre Roma al centro dell'Europa. La politica estera fascista si rivolge quest'anno in tutte le direzioni. Tiene una mano al nazionalismo tedesco e rafforza il regime clerico-fascista del cancelliere austriaco Dollfuss. Si appoggia all'Inghilterra e stringe accordi con la Francia e l'Unione Sovietica. I colloqui fra le quattro potenze, se non sono facili, si concludono però in breve tempo. Il 7 giugno Mussolini annuncia al paese che il patto a quattro è stato siglato. Chi l'ascolta applaude e intona ripetutamente giovinezza. Per acclamazione si approva anche il discorso che venga affisso a tutti i comuni del regno, ma tuttavia il patto siglato è solo il fantasma di quanto aveva progettato Mussolini. Durante le trattative il testo è stato più volte emendato. Il direttorio non risulta altro che un doppione della Società delle Nazioni e l'accordo, che non sarà mai ratificato dai parlamenti inglesi e francesi, risulterà privo di ogni validità. Il tentativo d'accordo ha comunque dato l'impressione di voler essere un blocco occidentale per isolare Russia dai Soviet e il duce, che ancora desidera mantenere tutti gli equilibri, cerca di fugare questi sospetti. Il 2 settembre, nella sala del Mappamondo a Palazzo Venezia, Mussolini e l'ambasciatore Vladimiro Potemkin firmano un patto di amicizia, non aggressione e neutralità tra l'Italia e Unione Sovietica. Un popolo di 164 milioni di abitanti deve essere valutato come potenza mondiale, scriverà Mussolini sul Popolo d'Italia alla fine del mese. Da parte russa i commenti sono simili. Il governo italiano non desidera dare un senso antisovietico al patto a quattro. Nell'Italia e nell'Unione Sovietica hanno scopi contraddittori nella loro politica estera, scrive la Isvezia. Il patto è la logica conseguenza degli accordi commerciali stipulati il 6 maggio. e la Russia rappresenta per l'Italia un'ottima fornitrice di carbone e petrolio. Un buon successo. Mussolini ottiene anche in Austria, divenendo il maggiore ispiratore della politica antisocialista del cancelliere Dollfuss. Personaggio debole, minuto. A Vienna lo chiamano il Milli Metternich. Fervente cattolico, Engelbert Dollfuss è l'uomo che Mussolini manovra per contrastare la pressione del Partito Socialista a quelle del nazionalsocialismo, favorevole all'annessione dell'Austria alla Germania, Germania nazista. Il controllo avviene attraverso delle formazioni squadristiche legate alla polizia italiana e capeggiate dal principe Stahemberg. Questo nobile, indebitato, Benito Mussolini, non risparmia aiuti in denaro e non gli lesina neppure le armi. I contatti fra i due governanti sono frequentissimi. In aprile Mussolini si reca a Vienna e induce lo statista a formare il fronte patriottico, una frange fascista al di sopra dei partiti. I contatti fra i due uomini politici sono sempre più frequenti nella seconda metà dell'anno. Alla fine di giugno, in seguito all'acutizzarsi della tensione tra la Heimwehren e i nazisti, Dollfuss si reca a Roma per conferire con il suo protettore e successivamente una lettera di Mussolini lo rassicura che qualsiasi cosa possa avvenire, l'aiuto italiano non verrà a mancare. Ben presto il cancelliere è ancora in Italia, a Riccione. Ha anticipato di 10 giorni la visita già annunciata e arriva il 19 agosto. Il primo colloquio col duce avviene nell'appartamento del Grand Hotel dove soggiorna Dollfuss. Gli altri incontri saranno molto informali. Parlano spesso sulla spiaggia, Mussolini in costume da bagno e Dollfuss in maniche di camicia, oppure sul bianco piccolo veliero Irma. Mussolini dà al cancelliere austriaco le precise direttive: introdurre nel governo elementi della Heimwehren, dare carattere dittatoriale al governo, creare un commissario straordinario per Vienna e fare propaganda su larga scala. Il tutto deve essere preceduto da un acceso discorso e il duce indica i punti salienti e il tono da tenere. Ma perché Mussolini entra così minutamente negli affari austriaci per contrastare il progetto nazista dell'Anschluss? Perché è ancora molto diffidente nei riguardi del movimento tedesco e del suo capo, Adolf Hitler. Hitler, per contro, cerca da anni l'amicizia di Mussolini. Più volte ha affermato che la questione dell'Alto Adige non avrebbe impedito la collaborazione dei due regimi. Egli è convinto che i tedeschi in questa regione non vogliono l'inimicizia italiana. Hitler sostiene che il nazismo non è un'emanazione del fascismo, ma un movimento parallelo. E dubita che, senza la marcia di Roma, il Partito Nazionalsocialista avrebbe mai potuto aspirare al potere. E dice: probabilmente la camicia bruna non sarebbe mai esistita senza la camicia nera. Ma in tutti questi anni, colui che Hitler chiama maestro non l'ha mai voluto ricevere. L'atto di più calorosa amicizia concessagli da Mussolini è stato l'invio di una sua foto con dedica. E ancora, nel 1932, Ludwig ha raccontato che durante le interviste per il suo celebre libro, Colloqui con Mussolini, il duce gli ha chiesto: che cosa pensi di Hitler? E io abbassai la destra a indicare l'altezza di un nano e gli dissi: Hitler? Così. Egli annuì, evidentemente soddisfatto, e non disse motto. La vittoria di Hitler il 23 marzo, che è quando ottiene i pieni poteri, si ritiene che dovrebbe far prendere la posizione precisa al fascismo nei riguardi del movimento Fratello. Ma l'atteggiamento è ancora ambiguo. Il trionfo nazista è salutato dai giornali come un fatto positivo. Crollo dei vecchi sistemi demoliberali nel mondo, dice un titolo del Popolo d'Italia. E il resto del Carlino dice: sulle orme del fascismo, Hitler, cancelliere del Reich, guida al potere le giovani forze innovatrici della Germania. Ma le preoccupazioni di Mussolini sono rese evidenti proprio dai consigli dati a Dollfuss. www.redigio.it. E la storia continua.